Credo che nella vita di tutti noi ci siano degli incontri importanti, appuntamenti ineludibili, che lasciano tracce profonde. E da uno di questi incontri nasce, di questo incontro testimonianza, il libro di Danilo Zolo, un incontro speciale, l'incontro di Danilo Zolo con Norberto Bobbio. E questo, come dire, il libro che andiamo a presentare questa sera, Danilo Zolo, L'alito della libertà, su Bobbio, recentemente edito da Feltrinelli. Parlavo di incontro speciale, come scrive appunto Danilo. A partire dai primi anni 70, Norberto Bobbio è stato per me un punto di riferimento intellettuale e morale. La sua lezione di pensatore rigoroso e appassionato nello stesso tempo, attento alle vicende della politica e testimone esemplare di impegno civile, ha lasciato in me una traccia profonda.
Discutibile, ma insomma, comunque lo penso. Forse presuntuoso dirlo.
E quindi è un libro che è costruito raccogliendo gli scritti che Danilo ha dedicato al pensiero, soprattutto giuridico, di Bobbio dal 1985 al 2004, ma è soprattutto un libro che raccoglie anche un dialogo reale svolto fra Danilo e Bobbio e impreziosito da 25 lettere inedite che fanno parte del carteggio che questo incontro con un maestro che credo poi sia divenuto un amico, se posso usare questo termine.
Usano il nome Danilo.
Esattamente.
Mentre prima si guardava bene dal farlo, quindi questa è la prova che era nata una grande amicizia.
E quindi queste 25 lettere che ci raccontano questa amicizia e questo incontro intellettuale. Al di fuori di questo, è un Bobbio forse diverso da quello che siamo abituati a leggere e a conoscere, illumina meglio la figura del filosofo e anche, come dire, un dialogo fra due, un dialogo che da cui esce diverso Bobbio e da cui conosciamo di più Danilo Zolo, se mi posso permettere. Quindi a questo punto cedo la parola al professor Sbarberi, che credo inquadrerà soprattutto i primi scritti, per poi cedere ancora di nuovo la parola al professor Revelli, che invece si occuperà soprattutto degli ultimi lavori.
Ci bisogna di uno strumento,
sì, perché dobbiamo registrare,
della protesi tecnologica.
Grazie. Sì, appunto, io pensavo di occuparmi soprattutto dei primi incontri, diciamo, per corrispondenza, anche di quelli, qualcosa del 74 che fu anticipato anche su Prassi e Teoria, sì, con Bobbio, no? che trattavano prevalentemente le questioni del marxismo, anzi prevalentemente del pensiero di Marx, ma anche del marxismo in generale, perché come sapete Danilo si è occupato a lungo negli anni 70 di questa questione, ha scritto più libri a cui poi qua e là farò qualche cenno, e poi anche della questione della democrazia, su cui poi ha cominciato a scrivere sistematicamente dopo gli anni 70, direi, no? con libri importanti che hanno fatto di discutere non solo nel nostro paese. Appunto, volevo partire anch'io da quel punto di riferimento intellettuale e morale, come lo chiama Danilo nei confronti di Bobbio, perché effettivamente lui dice che queste cose, cioè queste riflessioni, gli derivano in particolare, no, dall'uso attivo, diciamo, che ha fatto di tre libri fondamentali, che anche per me sono fondamentali, cioè Politica e Cultura, che probabilmente resta ancora, penso, se ne parlava con Marco mentre venivamo qua, il libro forse più completo e più complesso, è il libro più lontano di quelli importanti di Bobbio, no? nel tempo, perché è uscito nel 54, nel 55, personalmente l'ho anche ricurato volentieri quando è stato ristampato 2 anni fa da Einaudi. E poi però anche quale socialismo è il futuro della democrazia, perché il secondo e il terzo lo hanno fatto conoscere poi anche fuori d'Italia, in particolare il futuro della democrazia, no? Che è stato poi in Inghilterra prevalentemente. Lui dice che a questi, dice Danilo, che a questi tre libri fondamentali si deve, oltre, cito, al carattere vivo, aperto, esplorativo, questo è un aggettivo che calza perfettamente, della ricerca di Bobbio, anche il suo stile di pensiero in questi tre libri, no? E ricorda alcuni elementi, la disposizione al dialogo con l'avversario, che in politica e cultura, diciamo, è il tema centrale, no? Il modo in cui lui si rapporta appunto agli avversari, la dignitosa sobrietà del linguaggio, la chiarezza adamantina, l'atteggiamento di austera indipendenza intellettuale che Bobbio appunto ha. Io concordo perfettamente, aggiungerei una quarta caratteristica che viene fuori anche dalle lettere che qui sono state pubblicate e che direi è l'assenza di arroganza intellettuale che completa quelle caratteristiche che tu dici, no? Perché in un passo del 99, tra l'altro, perché questo elemento lo si desume non solo dalla lettura complessiva, ma c'è un passo in una raccolta, in un colloquio che Bobbio fa con Pietro Polito, che come sapete ultimamente, negli ultimi suoi anni, a partire dagli anni 90, lo ha assistito, ha raccolto alcune delle sue cose. E a un certo punto qui parla Bobbio del dialogo e dice: il dialogo è l'opposto dello sbandieramento delle proprie opinioni, è il rifiuto di fare da protagonista, l'uomo del monologo. Il dialogo è compatibile con il riserbo, anche con l'introversione, il guardare dentro se stessi per capire meglio l'altro. Non esagerare neppure nell'autostima, nella sopravvalutazione di se stesso. La disposizione al dialogo non può fare a meno di questo atteggiamento. Non c'è nulla che renda più difficile il dialogo che l'eccessiva stima di se stesso. Il pretendere di aver sempre ragione e che le proprie idee non abbiano bisogno di essere confrontate con quelle degli altri. Questa la trovo, cioè, è un resumé anche questo, no? Interessante, di quell'assenza di arroganza di cui si diceva prima. Ora però, diciamo, in generale, se si fa attenzione, a me pare che si possa dire questo, che questi aspetti delle personalità di Bobbio, così descritti da Danilo, hanno molto a che fare con alcune caratteristiche che direi proprio classiche, che sono richieste all'epistola come genere letterario. Infatti, no, nell'antichità greco-romana ha tramandato numerosi testi che contengono una vera e propria, si potrebbe dire, teoria epistolare di come bisogna scrivere, no? Organizzata non solo per genere, la scrittura privata, quella pubblica, le varie forme di scrittura privata, di quelle pubbliche, ma anche per caratteri. E tra questi caratteri si distinguono per il tono, si distingue il tono, per esempio, si dice in questi commentari, il tono, per esempio, che va commisurato alla figura del destinatario, oppure l'esposizione, che deve essere breve, chiara ed elegante, lo stile, che deve essere quotidianus, dicono i latini, e quindi funzionale al dialogo, e per i fatti, che devono essere esposti con ordine. Cioè, sono tutte caratteristiche, come si vede, che rientrano, no? Per la chiarezza dell'esposizione, per lo stile dialogico, per l'ordine dei fatti, che rientrano proprio non solo nella corrispondenza voluta dai classici, ma anche nella scrittura pubblica di Bobbio. D'altra parte, fin dall'antichità sono stati proprio i filosofi, i grandi filosofi come Epicuro, Platone, Aristotele, Cicerone, Seneca, no? Che hanno usato le lettere proprio come genere politico, filosofico, morale, scientifico, per far conoscere il loro pensiero e discutere quello altrui. Con qualche buona ragione, dunque, qualche anno fa io mi ero permesso, quando Bobbio mi disse che stava scrivendo il suo De Senectute, di regalargli le lettere a Lucilio, che non sono rivolte soltanto al giovane Lucilio, ma che sono un vero e proprio, secondo me, itinerario ideale, no? Verso il perfezionamento di ogni coscienza laica, e quindi mi sembrava che potessero essere utili. Lui naturalmente ce l'aveva, ma l'aveva in una vecchia edizione e fu molto contento di questa cosa. Ora, il rapporto intellettuale ed epistolare con Bobbio, in seguito anche di amicizia, come ha ricordato, come è stato ricordato all'inizio, lo si apprende in una lettera del 97 in cui lo stimato collega fiorentino viene chiamato caro Danilo, almeno tra le lettere pubblicate, la prima.
Altre mi trattano molto più severamente.
Vabbè, ma una la vedremo insieme e poi ti faccio una domanda. Inizia nel 74, no? Con una lettera recensione perché in realtà poi viene pubblicata, no? su Prassi e Teoria, proprio sul libro La teoria comunista dell'estinzione dello Stato, no? Edito da De Donato, mi pare, proprio nello stesso anno. E poi lo scambio prosegue nel 76, due anni dopo, con la pubblicazione di Stato socialista e libertà borghesi, una discussione sui fondamenti della teoria politica marxista, che appunto Danilo scrive ancora, sempre come dice il titolo, sulla teoria marxista dello Stato, discute con Colletti, ancora con Bobbio e con tanti altri autori, le vedremo tra poco subito. Ora, secondo me, per capire il modo in cui Bobbio si è posto di fronte a questo grande tema, che è il tema uno dei grandi temi della sua vita, cioè Marx, nonostante che non sia uno dei suoi classici, perché non lo ricorda come uno dei suoi classici, ma come uno dei grandi autori della sua vita, io mi permetto di leggervi quello che credo sia ancora quasi un inedito, perché io l'avevo pubblicato qualche anno fa quando si ricordava l'anniversario della morte di Bobbio sulla Stampa, ma forse è sfuggito a molti, e in cui proprio dice proprio i miei incontri con Marx. Secondo me è importante partire di qui per vedere poi insieme.
Questo è Bobbio,
poi te lo lascio. No, questo è Bobbio, per carità. I miei incontri con Marx, lui dice, è proprio un appunto che lui ha lasciato tra le sue carte che si trova all'archivio di Torino. I miei incontri con Marx sono avvenuti in momenti cruciali della mia vita, lui dice. Antifascismo militante, parentesi, Padova, 1941-42. Problemi della ricostruzione, parentesi, 45-50. La premessa di politica e cultura. Poi crisi universitaria 1968 puntini e a seguire che hanno coinciso con la ripresa dei miei studi gramsciani e mondolfiani, quindi come inizio, no? Di una nuova fase. Ne sono sempre rimasto affascinato ma non mai convinto, dice Bobbio. I tre piani su cui si pone l'incontro con Marx, e qui al suo modo, no? Definisce, no? Classifica, organizza. Ecco, filosofico, due punti. La filosofia della storia di Marx è ottimistica. La società senza classi, intravista a breve scadenza. La dittatura del proletariato e poi il gioco è fatto. Parentesi, veramente questa semplificazione è più di Engels e di Lenin. E qui, no? Con due anni di anticipo, quello che poi Danilo cerca di dimostrare, secondo me bene, no? Quando fa vedere la distinzione tra la riflessione di Marx e di Lenin. E poi il gioco è fatto. Di Engels, sì, scusa. E certamente. Questa visione della storia mi pare semplicistica e superficiale, smentita dalla storia, eccetera. Quindi questo dal punto di vista filosofico. Scientifico, due punti. Che Marx abbia dato contributi decisivi allo sviluppo della scienza sociale, nessun dubbio. Ma si tratta di contributi, non come pretendono i marxisti convinti, come Della Volpe, Korsch, Lukács, delle scoperte della scienza della società, tout court, no? Quali sono state le novità metodologiche di Marx? L'astrazione determinata, la totalità, la dialettica, la sociologia di Marx come sociologia critica, come critica dell'esistente, critica della critica. E poi politico, la storia procede per rivoluzioni, necessità della rivoluzione, critica dell'evoluzionismo, del riformismo, la rivoluzione socialista come atto risolutivo. Non è avvenuto nulla di quello che Marx ha previsto. Parentesi, la scienza cosiddetta borghese ha fatto previsioni molto più giuste sulle degenerazioni della rivoluzione sovietica di quel che il marxismo abbia fatto rispetto alla crisi della società capitalistica. E qui finisce questa scheda senza titolo di Bobbio.
Posso aggiungere
una
frase
di certo.
Bobbio sul tema del marxismo?
Sì.
Sempre da politica e cultura. Dice Bobbio, io sono convinto che se non avessimo imparato dal marxismo a vedere la storia dal punto di vista degli oppressi, guadagnando una nuova immensa prospettiva sul mondo umano, non ci saremmo salvati, o avremmo cercato riparo nell'isola della nostra interiorità, o ci saremmo messi al servizio dei vecchi padroni.
E ne parlo anche ora. Certamente questo è un passo centrale. Però, come si vede, l'interesse di Marx, di Bobbio, per Marx, non è tanto legato a una lettura particolare che abbia fatto sua, come fanno gli accademici quando studiano, no, i grandi pensatori. Spesso ci sono anche, diciamo, delle simpatie o delle idiosincrasie per cui uno studia un grosso autore, ma anche se questa non è mancata, perché per esempio Portinaro, proprio nel suo ultimo libro che ha pubblicato anche lui, no, questo breve libro per la Terza, che ha pubblicato una introduzione a Marx, ha suggerito recentemente che l'influenza importante, no, nel Bobbio giovane del Croce degli anni 30, che c'è certamente stata, come nacque e morì, e come non morì, ma lui diceva come morì il marxismo teorico in Italia, e anche del Calogero di qualche anno dopo. Io penso invece che sia stata, se proprio di autori si deve parlare, molto più importante la lezione appresa dal Kelsen di Sozialismus und Staat. Lui ce l'ha nell'edizione del 23, anche questo l'ho visto tra i suoi libri, tutta completamente annotata e con alcuni passi centrali sulla filosofia della storia tradotti direttamente in italiano da Bobbio, perché quello l'aveva colpito. Comunque sia, quindi al di là degli autori, come dice lui, sono stati i momenti cruciali, no? In certi momenti cruciali della sua vita lui è tornato sistematicamente a ragionare su Marx. Quindi momenti cruciali del suo impegno civile, l'ultimo dei quali si manifesta, come sappiamo, all'inizio degli anni 90, dopo l'implosione del comunismo. In ognuno di questi periodi lui mette in luce due aspetti fondamentali, mi pare, no? Dal punto di vista, diciamo, critico di ciò che non va, come si è letto anche in questo suo frammento. La visione provvidenzialistica della vicenda umana, che è scandita nella lettura di Marx dai movimenti della caduta, il lavoro salariato ridotto a merce, no? E della redenzione, il comunismo, come lo chiama lui, come soluzione dell'enigma della storia, così in un testo degli anni 90, no? E per questa ritenuta espressione di un habitus religioso, così come aveva osservato Kelsen in questo suo libro nella seconda edizione del 23, di un habitus religioso, lui dice, completamente estraneo all'ethos democratico, quindi il rapporto alla democrazia. Una visione laica è contrapposta a una che sembra laica, invece per lui è religiosa. E quindi la pretesa di ritenere il materialismo storico come secondo elemento, no? Come la definitiva scienza della società. Anche questo è quello che dice qui nel suo... Credo che il rifiuto di questa credenza in Bobbio, cioè soprattutto di quest'ultima, sia legata anche all'idea che ogni filosofia e cultura, ancorché scientificamente attrezzate, sono costitutivamente fragili per Bobbio, no? Costitutivamente fra, e non possono mai legittimare sulla base delle proprie asserzioni soluzioni estreme, no? Uno degli elementi del suo riformismo, secondo me, deriva anche da questo aspetto. Ciò nonostante, il pensiero di Marx, inteso come sociologia critica, ha sollevato alcuni problemi ineludibili che a me sembrano essenzialmente quattro. Il primato del potere economico sul potere politico, no? Che è un elemento che del resto anche Croce aveva sollevato. La tendenza alla mercificazione del lavoro salariato, il risvolto mistificante delle ideologie, che poi anche Mosca e Pareto riprendono. Quarto, la concezione dello Stato come apparato di forza e come strumento di difesa di interessi di parte. Ecco, questi quattro elementi, sia negli anni 50, sia alla fine del secolo, si risolvono, io penso, nella riflessione di Bobbio, sono stati sostanzialmente tradotti nell'idea che la libertà vada concepita non solo, è il titolo del libro, no? Non solo come assenza di interferenza e come autonomia, secondo la tradizione, no, del pensiero moderno liberal democratico, ma anche come potere, ne parlavamo con Marco prima, ossia come redistribuzione permanente di risorse economiche e come sviluppo delle capacità politiche e culturali dei soggetti attraverso l'intervento mirato dello Stato. Mi pare che qui stia, diciamo, no, poi dove... In altri termini, Bobbio ha sottoposto Marx a una contaminazione teorico-politica che ne ha modificato profondamente l'impianto originario, cioè quello legato alla rottura rivoluzionaria, ma parallelamente l'ordinamento democratico è inteso, dopo questa lettura, non solo come un insieme di regole volte a garantire il dispiegamento pacifico della conflittualità sociale, ma anche come un trapping istituzionale per promuovere libertà attraverso una maggiore eguaglianza di potere, che è proprio al centro dell'analisi con Togliatti, no? Dice, voi in fondo il marxismo ha individuato questa caratteristica importante, il tema della libertà, come senza potere non c'è libertà. E quindi per avvicinare di volta in volta, dal punto di vista di Bobbio, liberalismo e socialismo. In un passo del 95, in un'intervista su Repubblica, dice questa eguaglianza richiede il riconoscimento dei diritti sociali a partire da quelli essenziali, istruzione, lavoro, salute, che rendono fra l'altro possibile un migliore esercizio dei diritti di libertà. I diritti sociali, l'impegno a soddisfarli, ecco la differenza tra la destra e la sinistra, no? Altro grande tema. Quindi se l'argomentazione, diciamo per coppie oppositive, permettetemi questa cosa un po' da un'espressione un po' di tipo accademico, democrazia, dittatura, pubblico, privato, società civile, Stato, pace, guerra, individualismo, organicismo, no? Procede sempre per coppie nelle sue analisi, prevalentemente. Quindi se l'argomentazione per coppie oppositive è l'approccio abituale del Bobbio filosofo, i valori del liberalismo coniugati con quelli del socialismo mettono in luce nel Bobbio militante il teorico invece delle comparazioni inclusive, si devono tenere, no? Si devono tenere le cose dal punto di vista pragmatico. Quindi il contemperamento costante, del resto è quello che anche nell'opera di Bobbio, tra istanze di libertà e di giustizia sociale, tra realismo e normativismo etico, è sottolineato con forza anche da Danilo in tutti i suoi saggi, soprattutto negli ultimi, direi. Nel saggio del 4, in Facce del 2004, che lì è il primo nel libro, che ha suggerito anche il titolo del libro, contrariamente a quanto hanno sostenuto molti commentatori, compreso anche Pierpaolo Portinari nell'ultimo suo libro, Zolo ricorda che la concezione bobbiana della democrazia non è né procedurale né ideologicamente neutrale, perché implica la tutela appunto dei diritti fondamentali di libertà, no? Che poi siano dei prerequisiti, come dice Bobbio, o poi c'è una lettera su che vale la pena di rivedere più avanti, o altro, questo resta da chiarire, ma insomma non è soltanto una democrazia procedurale. Ma torniamo alla discussione degli anni 70, vado così rapidamente, ho solo una cartella. Ma torniamo alla discussione degli anni 70 su Marx e alle ragioni del civile contendere tra i nostri due interlocutori, tralasciando, ovviamente per ragioni di tempo, gli argomenti sviluppati da entrambi sul tema dell'estinzione dello Stato, che è stato a lungo dibattuto, no, proprio in quel decennio, non solo in quel decennio. Zolo, non diversamente da Bobbio e da Lucio Colletti, si dice convinto che esistano due Marx, uno filosofo, leggo come dice, più esplicito e più esterno, che sconta pesantemente i limiti della cultura ricevuta, dice Danilo in quella lettera, in quel pezzo di risposta a Bobbio nel 74, l'altro scienziato, più implicito e profondo, che sembra in alcuni punti oltrepassarla nettamente, questo tu dici su prassi e teoria.
Su questo sì. Bobbio mi ha censurato fortemente, giustamente.
Sì, sì, ma ora... Sì. Vabbè, e infatti lo faccio vedere anche... No, perché dico che tu poi sei andato ben oltre. Ma. Ancora, non diversamente da Bobbio, anche Danilo crede, cito, e non so se era un passo che lui attribuisce direttamente a Marx, ma esprime anche una sua preferenza, che forse c'era in quegli anni, te lo chiedo, poi tu dirai, che la profezia circa la necessaria o possibile fine dello Stato, intesa come abolizione di ogni autorità dell'uomo sull'uomo, tu dici, appartenga di diritto al mondo delle utopie religiose. Lo dici chiarissimo nel libro. Ma contrariamente a Bobbio, egli sembra ritenere che la riflessione politica marxiana, depurata dalle incrostazioni sensimoniane e babuviste, su cui tu invece spari sempre, giustamente, sia comunque, cito, idonea a fondare una prospettiva di superamento rivoluzionario delle istituzioni democratico-rappresentative e del formalismo egualitario. Qui è un passo anche questo della teoria dell'estinzione di Stato, e quindi a legittimare l'ipotesi di una società di transizione dal capitalismo al socialismo che veda nella classe operaia il potenziale agente collettivo della rivoluzione. Devo dire che anch'io pensavo questo allora, è una generazione che ha fatto il 68 in vari modi, che ha pensato quello, e con i quali secondo me non abbiamo... L'abbiamo messo un pochino da parte, piuttosto che ritornarci sopra. Ci siamo ritornati sopra, ma di fatto affrontando altri temi che fanno vedere la distanza da quel periodo. Non sempre siamo riusciti invece a tornare criticamente su questi aspetti che sono stati di una generazione.
Più maturo di noi.
Aveva visto più lontano. Ecco, se le cose stanno in questi termini, si capisce perché Bobbio nella lettera del 30 settembre 76, dopo aver espresso pieno consenso alla lezione anche di severità filologica, dice, data in varie occasioni da Danilo, soprattutto nella sua polemica con Althusser e con Biagio De Giovanni, no? Il rappresentante primo dell'École Parisienne, come si diceva allora, no? Ecco, e che mi dici anche tu. Parisienne, che certo era un po' meno rilevante, soprattutto sul rapporto Hegel-Marx, si dissoci invece, lui dice, Bobbio, ecco, e qui è rivolto a te, dal tentativo di rifondare, lui dice ancora una volta, il marxismo come scienza. Unismo, obietta Bobbio, non può mai essere una scienza, e se c'è qualcosa di scientifico in Marx, questo è patrimonio di Marx e di tutti coloro che intendono procedere scientificamente nello studio dei fatti sociali. Nel momento stesso in cui lei pronuncia, allora ti dava del lei, la parola marxismo, ha fatto di Marx un filosofo e delle sue ricerche una filosofia e una concezione del mondo. Questa è la critica di allora. Una cosa è certa, nel libro del 92, quindi di un certo numero di anni dopo, sempre di Danilo, sul Principato Democratico, Danilo non soltanto conferma la netta presa di distanza degli anni 70 dalle tesi engelsiane e leniniste sulla dittatura del proletariato e sull'estinzione dello Stato, questo c'era già allora, ma si dissocia sostanzialmente, io credo, anche dal progetto politico di Marx. Non diversamente dal Bobbio di quale socialismo, che non a caso viene citato moltissimo in nota in questo libro. No? L'obiettivo che Marx persegue, scrive Danilo, è il superamento di ogni separazione fra società civile e Stato politico, secondo un progetto comunitario che di fatto oppone al processo di differenziazione della società moderna l'organicismo classico medievale e la sua concezione universalistica della politica. E ancora. Questa versione della convivenza sociale contraddice in modo così netto le assunzioni e le ipotesi di una visione realistica del rapporto fra complessità e democrazia che io sono portato a negarne ogni valore propositivo. Quindi la distanza è netta dalle tesi, a me pare, degli anni 70. Su un altro punto decisivo invece Danilo sembra richiamarsi ancora alla lezione realistica, come la chiama, no? Di Marx. E forse con il realismo però si esagera un po' troppo, perché i realismi sono tanti, no? Allora, certo, Mosca non è Marx, così come Pareto non è Marx, mentre, non so, questa famiglia andrebbe, perché sennò finisce per essere un iperrealismo, no? Che non distingue più la destra dalla sinistra, anche tra i grandi autori. Comunque sia, Danilo sembra richiamarsi ancora alla lezione realistica di Marx, ossia alla sua irriducibile diffidenza verso lo Stato rappresentativo moderno. Questo mi pare il punto anche degli anni. Muovendo infatti da una versione della democrazia tesa a regolare selettivamente i rischi sociali, questa è la tua espressione, e che vorrebbe restituire la politica, dice Danilo, alle sue funzioni laiche di organizzazione degli interessi, di mediazione dei conflitti, di garanzia della sicurezza e di tutela delle libertà civili, quindi un compito importante, e gli nutre però forti dubbi che anche nelle società complesse post-industriali, cito, l'assunzione classica della democrazia rappresentativa, sovranità, razionalità e autonomia morale dei soggetti individuali, possa essere mantenuta come tale, cioè come un presupposto e non come un difficile obiettivo da realizzare, però obiettivo lo è ora. Ritengo che la parte più stimolante del libro nel 92, ancora oggi, quella proprio sul Principato, no? sia quella sviluppata nel capitolo 4, i rischi evolutivi della democrazia, e nel 5, il Principato multimediale, che Dio sa se è attuale ancora oggi, no? nel nostro paese. Quanto all'analisi bobbiana delle promesse non mantenute della democrazia moderna, ricordate quel capitolo di Bobbio nel saggio suo degli anni 80, Danilo vede in essa, cito, la più vigorosa denuncia delle menzogne e degli autoinganni della dottrina democratica che un pensatore liberale democratico abbia mai sottoscritto. Questo è il tuo giudizio di allora. Ma su alcuni ragionamenti sviluppati nel libro del 92 Bobbio non concorda, no? anche negli anni 90. E in una lettera del 23 marzo, sempre dello stesso anno, solleva obiezioni non secondarie sia al modo in cui è stato definito lui, Bobbio, no? il suo approccio democratico, sia al tentativo di Danilo di avviare un'altra teoria della democrazia, come la chiama Danilo. Vediamo la parte centrale di questa lettera, perché io ne leggo la parola e poi vorrei fare una domanda a Danilo con cui chiudo poi. Perché contiene una domanda che in chiusura, appunto, vorrei rivolgere anche a Danilo, anche perché nei suoi scritti successivi, a me sembra, di questo chiederei conferma a Danilo, sia sulla Cosmopolis, che è del 95, no? che sulla globalizzazione, che è del 2004, a me pare che una risposta cauta, ma non per questo elusiva o scettica, sia stata data sia sul destino dello Stato sociale, di quello che potrebbe diventare, all'interno dei regimi democratici, quindi non scettica del tutto, sia sulla possibilità di sottoporre i mercati internazionali, come tu dici alla fine di globalizzazione, allo strumento regolatore ed equilibratore del diritto, che è un'espressione significativa. Naturalmente, purché una sinistra poi se ne faccia carico di questi problemi effettivamente, no? Io vorrei proprio finisco citando questo pezzetto, e qui ti faccio una domanda, pagina 156-157, una delle lettere ultime, anche se non l'ultima, insomma, ancora ti chiama caro Zolo, non caro Danilo, quando ti dice, per esempio, no? per quel che riguarda il capitolo che mi hai dedicato, si parla appunto del libro Il Principato Democratico, pagina 156, per quel che riguarda il capitolo che mi hai dedicato nel tuo libro, di cui ti sono grato, sia per avermi messo in lista coi maggiori teorici della democrazia di questo secolo, sia per il favore con cui ne parli, non mi pare del tutto esatto che vi sia nella mia definizione Mishnas di democrazia anche un riferimento a un contenuto minimo. Io penso che questo sia vero. Questo che, no? I diritti civili non sono il contenuto, ma le condizioni dello Stato democratico, dice Bobbio. Il contenuto dipende dalle decisioni collettive che di volta in volta vengono prese con quelle regole e può essere grande o piccolo secondo i partiti al potere, cioè secondo che ci sia la destra o la sinistra. No? Ma ecco, questo... E poi più avanti dice, in secondo luogo fa parte a pieno titolo della mia teoria realistica, lo mette tra virgolette, della democrazia, come del resto tu dici alla fine, la tesi principale del tuo libro, vale a dire la distorsione del consenso, che del resto era tesi comune già alla critica ottocentesca del parlamentarismo, a cominciare da Mosca. E su questo tema della distorsione del consenso, come sapete, ritornano tutti gli scritti degli anni 90 di Bobbio sul berlusconismo, no? Ciò su cui non sono d'accordo, e fu una ragione del nostro scontro fiorentino di alcuni anni fa, ecco, è che una volta constatata questa distorsione del consenso, no, tu non riesca più a trovare un criterio di distinzione tra regimi democratici e regimi totalitari. Soprattutto dopo il catastrofico crollo dell'universo sovietico e dei regimi satelliti, questa tua antica idea che democrazie anche corrotte e stati totalitari siano su per giù la stessa cosa, a me pare che diventi improponibile e finisca di non avere altre conseguenze che quella di abbandonare la democrazia, le democrazie al loro destino. Infatti, ciò che mi sembra il punto più criticabile del tuo libro è che dopo aver respinto tutte le teorie precedenti, alla fine non proponi alcun modello nuovo e lasci il lettore che ti ha seguito sino alla fine a bocca asciutta. A meno che tu non voglia trarre dalla conclusione l'idea che l'unica alternativa alla degenerazione oligarchica dei regimi democratici sia il dispotismo illuminato. È così? E io richiedo ancora, è davvero così Danilo? O invece con me?
Non so, come vuoi tu.
Pensaci un minuto. Poi tu lei.
Beh, questo ampio intervento di Franco Sbarberi vi ha già dato una chiara idea di cos'è il libro, di quanto sia interessante, quanto sia vario il repertorio di problematiche che attraversa. Io devo dire, è davvero un gran bel libro che ho letto con passione, ho riletto perché in parte conoscevo già alcuni passaggi chiave, e però, come dire, costruiti in un mosaico completo danno un'impressione forte di due aspetti che a me sembrano importanti. Beh, da una parte è il resoconto fedele di un confronto intellettuale ad alto livello. È un libro davvero dialogico, non solo nella parte finale dove compare il dialogo epistolare, nella sua struttura è un testo dialogico tra due intellettuali che condividono il quadro generale di riferimento, il quadro valoriale, che appartengono allo stesso campo dal punto di vista dei valori politici, e che però non la pensano esattamente nello stesso modo su una quantità di aspetti, e non se lo nascondono e lo confrontano con chiarezza. E da questo punto di vista l'effetto dal punto di vista della caratura culturale dell'opera è davvero importante. Dall'altra parte è un libro che attraverso il confronto con Danilo Zolo ci restituisce un Bobbio, straordinariamente un profilo di Bobbio, della figura di Bobbio estremamente nitido, ben comprensibile e a mio avviso anche molto fedele, molto più fedele di altre possibili ricostruzioni sistematiche del suo pensiero, proprio attraverso anche l'asprezza di alcuni momenti di confronto, le distonie, le contraddizioni e così via. Danilo nella primissima parte del libro identifica, a mio avviso molto correttamente, i punti forti che ci permettono di leggere, di identificare la figura di Bobbio intellettuale militante, per usare, portatori di una cultura militante, nel senso che Bobbio attribuiva al termine in quel titolo del suo libro di studi su Cattaneo, che per molti versi è il modello e definisce l'imprinting della sua idea di intellettuale, e lo struttura intorno a tre titoli che sono politica e cultura, sono tre titoli di libri ma sono tre fulcri di tre dibattiti significativissimi che hanno attraversato la cultura politica italiana, sono politica e cultura, sono quale socialismo, se vogliamo, è il grande dibattito sul marxismo e lo Stato, e il futuro della democrazia. Potremmo aggiungerne un quarto che compare nella seconda parte del volume, che è il tema della pace e della guerra, che è anche questo il titolo di un libro, Il problema della guerra e le vie della pace, che era un saggio in realtà del 66, il titolo di un saggio del 66, poi diventato libro, e poi ripreso in un momento storico molto diverso nel confronto con Danilo Zolo, di cui vorrei parlare nella seconda parte di questo intervento. Ecco, sono queste le quattro coordinate fondamentali intorno a cui si snoda e si definisce il profilo e la figura intellettuale, da intellettuale militante di Bobbio. E io credo che giustamente Zolo la identifichi e la individui questo nocciolo duro, per così dire, della militanza culturale di Bobbio. Dice giustamente che la specificità di Bobbio non sta solo e non sta tanto in un sistema filosofico che non ha creato. Bobbio non è un sistematico, e sarebbe un'impresa votata alla sconfitta quella di cercare nell'opera di Bobbio una teoria generale, una sistematica che non c'è. Bobbio non è nemmeno, diciamo, il Bobbio militante non è nemmeno riconducibile a quella che pure lui si cuce addosso come figura, l'intellettuale mediatore. E sicuramente Bobbio ha incarnato la figura dell'intellettuale mediatore, l'ha incarnata in un momento specifico della vicenda sua personale, ma soprattutto della vicenda politica italiana e potremmo dire anche europea. L'ha interpretata nel pieno della Guerra Fredda, l'ha interpretata in una specifica costellazione di forze in competizione e in conflitto tra di loro, il mondo occidentale e l'Europa orientale, gli eredi del liberalismo e i cattivi interpreti del marxismo e del comunismo, ma non è riducibile alla figura dell'intellettuale mediatore. Zolo parla di uno stile di pensiero, di un particolare stile di pensiero filosofico e io credo che sia qui, che sia in questo che si identifica Bobbio. La natura e la specificità e il valore di Bobbio è un pensiero che Danilo Zolo definisce un pensiero anticonformista, un pensiero critico, nel senso che un pensiero non normalizzato né normalizzabile, un pensiero inquieto, è il modo con cui decodifica e pratica la sua idea di cultura, come inquietudine, dubbio, impossibilità di ricondursi a schemi fissi. Eccolo qua, me lo sono segnato. L'alito della libertà era per Bobbio anzitutto l'insofferenza dell'ordine stabilito e il rifiuto di ogni conformismo sociale e politico. Il che non significa che Bobbio fosse un ribelle per natura. Bobbio era l'opposto del ribelle per natura. Anzi, se noi dovessimo leggere il carattere di Bobbio, Bobbio era un moderato per natura e l'ha ripetuto all'infinito. Il suo istinto era il moderatismo e la sua radicalità era la ragione, era l'intelligenza. Era un illuminista pessimista, esattamente. Spinto alla ribellione dall'urto con il mondo e dalla ricerca di un senso del mondo più che non dall'istinto del ribelle. Quindi era una ribellione sempre mediata dalla cultura, è diverso da molti di noi in qualche modo. C'è un secondo aspetto, o un aspetto che sta dentro questo profilo antropologico-intellettuale, diciamo così, di Bobbio, che è la natura diadica del suo pensiero. Possiamo chiamarlo in tanti modi, sempre qui nella prima parte del libro si dà una felice definizione di questa natura diadica, generale, del suo approccio generale, del suo approccio filosofico. Si legge: avevo sostenuto che la sua filosofia politica oscillava fra Machiavelli e Kant. Nell'opera di Bobbio c'è infatti una sorta di grandioso e non risolto dilemma fra opzioni filosofico-politiche tra loro alternative. E sono appunto da una parte un realismo politico anche duro, anche forte, da Machiavelli a Hobbes, per così dire, e dall'altra parte una sorta di idealismo che possiamo decodificare secondo le categorie dell'illuminismo, che non è certo utopia astratta, ma è sicuramente un forte senso etico e una posizione dell'etica in conflitto dinamico con la dimensione realistica della politica, che non permette di acquietarsi in qualche modo. È appunto, no? È evidentissimo, no? Tutto questo. Direi che da questa natura diadica sono delle diadi che non si chiudono mai. C'è appunto un'autoconfessione di Bobbio in cui dice che ha aperto molte questioni e non ne ha chiusa nessuna. È questa difficoltà a chiudere, no? che ha a che fare con il rifiuto di costruire sistemi, ma ha anche a che fare col senso tragico che caratterizzava Bobbio, perché sta proprio nell'impossibilità di chiudere in modo soddisfacente le aporie c'è la sostanza della dimensione tragica del pensiero di Bobbio, per il quale nessuna scelta è innocente, in qualche modo, nessuna scelta è ottimale, ogni scelta ha un residuo di negatività che prima o poi ci si troverà di fronte. Tutto questo ritorna nei grandi momenti, nei grandi confronti che in questo libro sono testimoniati. Il primo è la questione che è stata già ampiamente trattata del dialogo con i marxisti, che è il vero nucleo costitutivo di politica e cultura, perché poi tutta la problematica di politica e cultura ruota intorno alla questione comunista e al dialogo coi comunisti. Vale la pena anche, come dire, collocarlo storicamente. Nasce il dibattito che dà vita al volume Politica e Cultura del 55, nasce nel 51, nasce immediatamente a ridosso per quanto riguarda il quadro culturale mondiale, a ridosso della nascita del Congress for Cultural Freedom, il comitato internazionale di cui facevano parte Koestler, Silone, Aron, Bertrand Russell, una rete estremamente ampia di intellettuali che si erano mobilitati come risposta alla mobilitazione dell'intelligenza vicina ai comunisti che aveva incominciato a organizzarsi anche lì con i congressi per la pace alla fine degli anni 40. Nasce dentro uno scontro est-ovest nel quale il rischio era quello che il mondo della cultura si spaccasse e si spaccasse secondo confini ripercorrevano esattamente lo scontro geopolitico tra Oriente e Occidente. E Bobbio si pone non da solo, insieme a una rete, e la rete sostanzialmente della Société Européenne de Culture, è la rete fondata da questo intellettuale poco conosciuto ma importante che è Campagnolo, la quale aveva mobilitato intorno al tema del dialogo, del colloquio, del primato della capacità della cultura di dialogare rispetto alla tendenza della politica a dividersi. E Bobbio apre questo dibattito con invito al colloquio, infatti il saggio che apre Politica e Cultura. E poi ne segue la serrata polemica con Ranuccio Bianchi Bandinelli fino al confronto epico con Roderigo di Castiglia, con Togliatti, sulla questione libertà e potere. E beh, dentro questa dimensione, dicevamo, la natura diadica è aporetica, se vogliamo, del pensiero di Bobbio, dentro questa questione del confronto con i marxisti, il leitmotiv è l'ambivalenza. E la forza della posizione di Bobbio è l'ambivalenza, ambivalenza nel senso nobile del termine, la volontà di affermare una dimensione sincretistica contrapposta a quella manichea della distinzione. Il ripetuto invito prima a stare né da una parte né dall'altra, poi all'et et, a prendere il positivo da una parte e dall'altra. Prima nell'intervento di Franco Sbarberi venivano citati alcuni passaggi di Bobbio, e uno è stato citato da Zolo, quello famoso che compare anche nel libro sul debito che Bobbio riconosce nei confronti del marxismo e del comunismo. Ci sono un paio di lettere di quel periodo di Bobbio sul suo rapporto con i comunisti, non solo col pensiero di Marx, con i comunisti, con la pratica, con la presenza, con l'esistenza dei comunisti, che sono straordinariamente interessanti. Peraltro Bobbio queste cose non le dice mai ai comunisti, perché i comunisti rinfaccia sempre le loro colpe, le dice a quelli della sua parte. C'è una lettera ad Altiero Spinelli, allo Spinelli che ha già rotto con i comunisti da tempo e che era uno dei più attivi in quella fase nella rete del Congresso per la Libertà della Cultura o dell'Associazione per la Libertà della Cultura, che era nata in Italia sotto la direzione di Silone. C'è una lettera a Spinelli del 57, straordinariamente significativa, in cui Bobbio dice: caro Spinelli, ho trovato tra le riviste che si erano accumulate sul mio tavolo il numero di novembre di Preuve. Preuve era l'organo europeo del Congress, della CCF. Quando l'avevo ricevuto non avevo notato che mi era stato inviato da lei, la ringrazio, eccetera. Mi hanno colpito per la loro chiarezza le osservazioni che lei fa sui motivi di adesione al comunismo. Ci ho pensato anch'io tante volte per cercare di capire le ragioni dell'attrazione che in vari momenti della mia vita ha esercitato su di me il comunismo. La sua analisi mi ha aiutato a capire meglio. Lei è stato comunista e poi se n'è liberato per sempre. Io non sono mai stato comunista, ma non mi sono mai liberato della tentazione. E l'ho combattuta, almeno ho cercato di combatterla, con l'esercizio della ragione. Anche il federalismo europeo per me è una difesa contro la tentazione, una difesa che fa appello anch'essa alla ragione, ma il federalismo è pur sempre soltanto una struttura formale, riempibile di qualsiasi contenuto e non una soluzione. Cioè, dopo tutto il dibattito di politica e cultura, dopo una resa dei conti dura con Togliatti, Bobbio continua a essere tentato e a combattere la tentazione. Ma continua a essere. La stessa cosa, in fondo, aveva scritto a Carlo Antoni il 13 gennaio del 52. Carlo Antoni era stato l'estensore materiale del manifesto che in Italia aveva lanciato l'Associazione per la Difesa della Cultura. Sarebbe toccato a Guido Calogero, che l'aveva scaricato su Carlo Antoni. E i comunisti avevano reagito duramente, fra cui primo di tutti Bianchi Bandinelli. Bobbio scrive ad Antoni per dirgli, Bobbio aveva firmato quel manifesto, ed è solidale con Carlo Antoni, gli scrive per dirgli, per dialogare come dialogano due compagni di strada, e però poi gli dice in una lettera: per quanto riguarda il tuo post-scritto, di un articolo di Antoni, non è che io non veda il vizio capitale della politica culturale comunista e quindi il pericolo che essa costituisce per la cultura, ma io credo di aver imparato dal marxismo tante cose che non avevo prima compreso e quindi non mi sento di sbarazzartene con un'alzata di spalle. Vedo nel comunismo una grande forza di rottura di una società corrotta e decadente, mentre non riesco a vedere nulla di tutto questo nel cattolicesimo come si presenta ai nostri occhi. Per questo, pur mantenendo la mia indipendenza di uomo di cultura, non mi sento di rompere con i comunisti prima di aver esaurito tutte le possibilità di un dialogo scrupoloso, aperto e sereno. Tanto più che oggi in Italia i perseguitati sono i comunisti e non gli altri. E poi va avanti. Ecco, questo direi che è la cifra, e la stessa cifra ritorna nel futuro della democrazia. Anche qui ha perfettamente ragione Danilo Zolo, quando nota, e l'ha fatto notare anche a Bobbio, insomma, le contraddizioni che il suo testo sulla democrazia. La mia impressione è che lo statuto normativo delle promesse non mantenute, che era uno degli elementi forti del futuro della democrazia, contenesse qualche elemento di ambiguità. Per un verso Bobbio sembrava sostenere che si trattasse di promesse che non potevano essere mantenute. Ed è verissimo, c'è questa tensione fortissima. Tranne il potere invisibile, che deve essere invisibile. Però forse persino quello, persino quell'elemento, quel residuo di arcana imperi, non è del tutto sradicabile dall'operato di uno Stato che sia tale. Davvero in Bobbio la tensione continua, non c'è soluzione. E questa dimensione viene fuori con straordinaria chiarezza sul tema della guerra. Ed è anche, mi pare, il tema su cui la distanza tra Zolo e Bobbio è maggiore, pur nell'amicizia e nel rispetto e in un dialogo che è sempre di estrema correttezza. Ma in questo dialogo davvero a me pare che, soprattutto nella parte finale, nel saggio che qui compare col titolo La teoria del diritto e il diritto internazionale, che è la traduzione letterale del titolo originale in inglese con cui il dialogo uscì, cioè il dialogo originale uscì, dialogo del 97, dialogo che viene 5 anni dopo l'evento, lo scandalo, tra virgolette, sul tema della pace e della guerra, cioè l'anno in cui Bobbio dichiarò giusta la guerra del Golfo, nel febbraio 91, quindi sei anni dopo questo viene. Qui Bobbio viene posto di fronte davvero alle proprie aporie e viene posto a partire da uno delle categorie centrali del suo pensiero in materia di pace e di guerra, che è il fondamento del suo pacifismo istituzionale. Pacifismo istituzionale che si basa correttamente, Danilo Zolo ne ricostruisce filologicamente il percorso, da quella che definisce la domestic analogy, dal fatto che Bobbio, e non solo Bobbio, diciamo per certi versi sull'onda e sulle orme di Hans Kelsen, Bobbio costruisce un'idea di ordine internazionale pacifico come analogia su grande scala, su scala globale, del percorso che ha portato alla costituzione dello Stato nazionale, del principio di sovranità, del monopolio della forza e della garanzia della pace interna attraverso l'esercizio del monopolio della forza. Non la conoscevo, ma è perfetta, perché ma è perfettamente aderente. In questo dialogo, nell'incalzare con cui Danilo Zolo sfida Bobbio e nella serie di obiezioni che Zolo porta a Bobbio, noi abbiamo un Bobbio che si trincera dietro il muro per certi versi di false evidenze, perché sostiene che vedo che certo. Certo.
Bobbio è severissimo contro queste mie posizioni e considera il Cosmopolis, il libro su cui
abbondantemente discute. Però si ravvede a un certo punto.
Però alla fine c'è una lettera in cui dichiara
che le sta prendendo in seria considerazione.
Si capiscono dopo averli letti 3 volte. In prima lettura assolutamente non condivido assolutamente, ne farò una seconda e una terza, e arriva una lettera in cui dice: ho letto per la terza volta.
No, quindi l'esempio che lui porta, il processo che ha portato agli stati federali come percorso che può essere riprodotto su scala globale, ecco questo elemento che è l'ultima trincea in cui lui si chiude per sostenere la validità della propria posizione, quindi la possibilità di presentare la guerra del Golfo come un'azione di polizia, tutto sommato. Come un'operazione che anticipa non un atto di bellico di politica estera, ma un atto ripristino dell'ordine in una politica interna, in un mondo unificato sotto il dominio delle Nazioni Unite, quindi sotto la sovranità, sia pur parziale, sia pur ancora embrionale, delle Nazioni Unite. Ecco, questo è l'ultimo elemento su cui lui si trincerà, ma è una difesa debole e è abbastanza evidente che è posto di fronte a una aporia, la ricerca della pace attraverso il monopolio della forza. Questa dimensione che sta dentro l'operazione hobbesiana, la proposizione di un Hobbes in chiave kelseniana, e qui straripa un po' il mio pacifismo. Infatti su questo io volevo chiedere a Danilo, perché però in questo snodo del dibattito, quello che a me è rimasto, la curiosità che mi è rimasta, è se la critica di fondo che tu muovi a Bobbio su questo terreno riguarda l'uso della forza, o se riguarda l'ipotesi di poter trascendere la dimensione nazionale della statualità. E su questo io mi arresto e ti passo la parola.
Vediamo se... E io mi sento, devo dire, in grave difficoltà, perché non mi sarei mai aspettato che tu avresti invitato per discutere questo libro, che io considero modesto, due personaggi che invece hanno dato al testo, soprattutto ovviamente ai testi di Bobbio, una dimensione di grandissimo livello. Insomma, io sono veramente, come dire, mi sento molto al di sotto, ecco, molto di sotto, e anche il libro è sicuramente al di sotto rispetto alle cose così. Sono bobbiano. Bobbiano è diventato sempre più bobbiano in questo senso nel libro De Senectute, e quindi è probabile che io in questo momento risenta. E ho riletto il Bobbio, cioè non più giovane, e ho dovuto smettere di leggerlo perché mi portava verso quel senso di depressione cronica o di tragedia, come tu hai detto, il male di vivere che ricorda più volte, e diventava il mio male di vivere assieme a Bobbio. Quindi non era un servizio che io accettassi molto serenamente. Vi devo ringraziare per questi interventi che, ripeto, mi sono sembrati di alto livello culturale. Voi siete, fra l'altro, degli storici, tu in particolare, per ragioni professionali, mentre io sono un improvvisatore, sono, diciamo, un militante che pretende di occuparsi di politica e di esserne nello stesso tempo distaccato, un po' come Bobbio mi ha insegnato, devo dire, perché Bobbio sicuramente era diciamo impegnatissimo sul piano civile, non soltanto durante la fase del fascismo, ma anche successivamente. È stato l'unico docente di filosofia del diritto che ho veramente stimato intellettualmente e amato personalmente per questa sua capacità di dare una testimonianza civile dei suoi pregiudizi, se volete, cioè allontanandosi dalla melanconica pedanteria degli accademici. Ecco, in questo mi è stato sicuramente maestro e in qualche modo ho cercato di seguirlo. Voi avete ricostruito alcune fasi del dibattito fra me e Bobbio, tu con molta cura storiografica e con molta precisione, e tu hai naturalmente colto il punto filosofico, direi, più delicato o più rilevante, che è stata la natura del dialogo, e su questo punto vorrei un attimo intervenire, e poi mi farebbe molto piacere se qualcuno del pubblico intervenisse, quindi sarò molto breve, però vi prego già ora, l'ho già detto Chiara, mi piacerebbe che venisse registrato quello che avete, tu l'hai scritto, sì. Tu non l'hai scritto, tu sei un po' pigro, è stato tutto registrato e sarebbe molto bello pubblicare questo che hai dichiarato. Mentre vi prego di staccare ora, le cose che dico non hanno nessun rilievo. Sì, quello dico, quello nego. No, l'unica cosa, l'unico commento che mi consento è che forse fa in qualche misura, diciamo, il pregio, tra virgolette, del libro, è che qui c'è sicuramente un paradigma di un possibile dialogo, è vissuto concretamente il dialogo come capacità di confronto fra due soggetti, potrebbero essere anche due civiltà in qualche modo, fra due soggetti che sicuramente si pongono all'interno di un contesto valoriale molto prossimo, molto vicino, non c'è dubbio, ma sono caratterizzati da forti dissensi. Questo è il dubbio. Qui ci sono forti dissensi che convivono con una volontà di dialogo e con un profondissimo rispetto, profondissimo da parte mia, ma devo dire doveroso, ma sicuramente anche da parte di Bobbio, nonostante che ogni tanto usi nei miei confronti espressioni molto severe, che io ovviamente non mi permetto di usare nei suoi confronti. Qui c'è un leggero squilibrio nel dialogo, ovviamente giustificato. Ma quello che vorrei dire è che questo dialogo è stato possibile, secondo me, ed è in qualche misura fecondo, perché si misurano, diciamo, con livelli, diciamo, con una dissimmetria notevole fra i due intellettuali, sia ben chiaro, due soggetti che hanno per un verso una intensa passione intellettuale per la ricerca. Bobbio ha passato la vita sui libri e ha scritto una grande quantità di testi, lo ha dichiarato a volte anche pentendosi di aver dedicato l'intera sua vita alle lettere. Quindi c'è una grande passione, è una grande passione anche in me, e c'è anche una prontezza nel difendere i propri pregiudizi o convinzioni o idee. È molto, molto pronto Bobbio a riaffermare le sue tesi, e tuttavia è chiaro che nessuno dei due è convinto di possedere in qualche modo la verità. Questo è il punto centrale, secondo me, perché se due soggetti o due culture o due civiltà, tra parentesi, muovono dal presupposto che uno dei due interlocutori è prossimo alla verità, conosce perfettamente sul piano morale e sul piano conoscitivo, è incapace di dialogo, perché il dialogo è ovviamente convinzione della bontà delle proprie posizioni, e quindi in qualche misura una tendenza a trasferire all'altro le proprie convinzioni, a presentarle come accettabili, questo non si può negare, ma anche la prontezza ad imparare dall'altro, la certezza che c'è qualcosa da imparare dall'altro. Se non c'è questa disposizione a apprendere, termine della teoria generale dei sistemi, disposizione ad apprendere, il dialogo si sterilizza o finisce rapidamente nella contesa, senza più alcuna capacità di tradurre le proprie dimensioni concettuali in termini comprensibili per l'altro. Ora, secondo me, non c'è nessun dubbio che Bobbio, pur a volte maltrattandomi, nella prima fase con ottimi argomenti, quando io rispondevo alle sue critiche sul marxismo, ero già in qualche misura un neo-marxiano, perché marxista in senso proprio non sono mai stato, e Bobbio aveva una capacità di vedere in profondità infinitamente superiore alla mia. E quindi quando mi ha maltrattato, insomma, nelle prime lettere, ha sicuramente fatto molto bene, e forse ha fatto bene anche nel 92 in quella lettera che tu hai
citato maliziosamente, no, perché lì io ne esco, molto male, questo è indubbio, quindi non farlo più, per cortesia. E c'è sicuramente questa disposizione di Bobbio, stranissima se ci pensate, ero molto più giovane di lui, senza alcuna autorità quando lui mi scriveva, e anche oggi ovviamente, ma c'è una sua disposizione ad apprendere da me. Capito? Questa è la cosa grandissima e straordinaria. E non c'è dubbio che sul tema del grande rilievo dei mezzi di comunicazione di massa, che io ho chiamato in quel capitolo, ora non ricordo come l'ho chiamato, ma comunque possiamo chiamare telecrazia, principato telematrico, sì, vabbè, telecrazia. Bobbio ha in qualche modo sentito questo e poi, non so quale testo, ha dichiarato che ormai siamo di fronte ad una situazione di rovesciamento di uno dei principi essenziali della democrazia, e cioè i controllori, cioè i cittadini, sono diventati controllati, e quelli che dovrebbero essere controllati, cioè i rappresentanti, sono in realtà i controllori. Questo lo scrive apertamente. Gli eletti controllano gli elettori, mi pare di averlo citato. E in qualche modo il ritorno al dispotismo. Quindi capite che Bobbio era aperto in qualche misura, con tutte le diciamo cautele giustificate, nei confronti di quello che io scrivevo, e insomma ha letto sicuramente Cosmopolis per 3 volte e mi ha scritto ogni volta, l'ho letto, l'ho riletto, eccetera. È una cosa sicuramente commovente. E c'erano dissensi, lo avete visto, sul marxismo del tutto giustificati, ma sugli Stati Uniti, ecco, su questo punto ci siamo scontrati più volte, perché Bobbio ha conservato il suo profondo antifascismo e quindi la sua gratitudine nei confronti degli Stati Uniti, non l'ha mai abbandonata, e questo lo ha a volte proprio, questo come tutta la sua generazione, anche Foa sicuramente, ad esempio il suo consenso con la guerra del Golfo del 91 è sicuramente legato a questa eccessiva disposizione di Bobbio a giustificare gli interventi degli Stati Uniti, perché in qualche modo ripetevano la vicenda della Seconda Guerra Mondiale. E ad esempio c'è un punto in cui mi schiaffeggia addirittura accusandomi di antisemita, in cui manifesta un manifesta una grande attenzione al destino di Israele e non dedica nessuna attenzione alla tragedia palestinese. Ecco, questo è sicuramente qualcosa che gli si può minimamente rimproverare. E poi c'è, senza nessun dubbio, un eccessivo ottimismo nei confronti delle Nazioni Unite. Bobbio ritiene che siano un passo importantissimo, decisivo, verso il governo mondiale, e su questo punto ci siamo appunto più volte criticati. E in una delle ultime lettere, uno mi pare che comincia con caro Danilo, lui riconosce da liberale, come io insistevo, che l'idea che il passaggio da un pluralismo di stati condannati per la loro violenza, la mancanza di rispetto dei diritti, insomma tutto quello che si può dire, a uno Stato mondiale, pensando che lo Stato mondiale diventi improvvisamente il paradiso politico, ecco, questo passaggio è sicuramente molto criticabile, carico di antinomie, e Bobbio questo alla fine lo aveva colto, e quindi aveva, non ovviamente sul piano degli scritti, cambiato posizione, ma aveva perso qualsiasi sicurezza sull'argomento, e questo io lo posso rivendicare in qualche modo come un mio minimo contributo. Ecco, e quindi questo è, ripeto, secondo me l'aspetto che si può apprezzare di questo libro, cioè due persone che dissentono su punti anche di grande rilievo, ma che sono sicuri che si scambiano qualcosa di utile per entrambi. Questo è il dialogo, è l'unica possibilità che anche il mondo in futuro possa trovare la pace, se il dialogo assume questo aspetto e l'Occidente non assume normalmente questa posizione. In questo senso voglio dire che si tratta di un testo che può insegnare qualcosa. E infine, chiudo, l'altro elemento che ho apprezzato in Bobbio e che ho cercato di fare un paradigma del mio impegno intellettuale è questa serie di enunciati che ho messo in exergo, in citazione, e che ora mi permetto di leggervi un secondo. Il testo continua dopo l'accenno al marxismo e al suo valore e dice: tra coloro che si sono salvati, cioè che non si sono riparati nell'isola dell'interiorità né si sono messi al servizio dei vecchi padroni, fra coloro che sono salvati solo alcuni hanno tratto in salvo un piccolo bagaglio dove prima di buttarsi in mare avevano deposto per custodirli i frutti più sani della tradizione intellettuale europea. L'inquietudine della ricerca, il pungolo del dubbio, la volontà del dialogo, lo spirito critico, la misura nel giudicare, lo scrupolo filologico, il senso della complessità delle cose. Mi pare che sia proprio un decalogo che non si possa assolutamente dimenticare. Grazie per l'attenzione.